In Europa c'è una squadra su cui grava da decenni una terribile maledizione, lanciata tanti anni fa da un suo vecchio allenatore che, per bassi motivi economici, aveva profetizzato 100 anni di solitudine. Per un secolo non vincerete mai più un trofeo internazionale. Questa squadra, lo sapete benissimo, è il Benfica, la maledizione di Béla Guttmann. E in effetti il Benfica ha vinto appena 2 finali di Coppa Campioni su 7 disputate, tutte e 2 precedenti alla maledizione di Guttmann, per una percentuale del 28,6%. Ebbene, la Juventus ha una percentuale di finali vinte persino più bassa del Benfica. 2 su 9, 22,2%. Il rapporto complicato tra la Juventus e le finali di Champions è difficile da comprendere. Supera le generazioni, parte negli anni 70 e arriva fino ai giorni nostri, con un sottile filo conduttore che mette insieme un certo complesso di superiorità della famiglia Agnelli con la Coppa dei Campioni. Risalente all'inizio degli anni 60, con una successiva ossessione sempre crescente e sempre più malsana verso la Coppa dalle grandi orecchie. Una specie di inafferrabile Moby Dick, che ha condotto alla rovina anche amministrazioni apparentemente oculate, come la Juventus di Andrea Agnelli. Ora proveremo a entrare nelle pieghe di questa storia di sconfitte tutte uguali, ma tutte un po' diverse. A volte grottesche, a volte inevitabili, a volte inspiegabili. Ripercorrendole tutte 7, una alla volta, in rigoroso ordine cronologico. Cominciamo, primo episodio, Ajax-Juventus, 1973. Il 25 aprile 1973 l'Ajax ha disegnato i baffi alla Gioconda. È successo in mezzo al prato del Santiago Bernabeu, un palazzo reale che di solito incute un cupo timore ai suoi visitatori. Invece questi olandesi sfacciati fanno colazione sull'erba. Passeggiano, pasteggiano. Sulle schiene non gli scende nemmeno una goccia del famigerato miedo scenico su cui il Real Madrid ha fondato tante delle proprie fortune. A un certo punto entra in scena Jerry Murren, l'uomo che, secondo la leggenda, ha soffiato la numero 9 a Cruyff, costringendolo a ripiegare sul 14. Riceve palla, la controlla con l'interno del piede sinistro e si mette a palleggiare, 1, 2, 3 volte. Poi la ferma sul collo del piede come in un numero di giocoleria. Solo che è la semifinale di Coppa dei Campioni. Se nel 73 ci fossero le immagini con risoluzione 5K, come succede oggi, magari potremmo vederlo sbadigliare o mettersi le dita nel naso. Nonchalance totale, e palleggia. Nonostante gli olandesi vengano da 2 coppe di fila, per il passaggio di consegne dal grande Real al piccolo Ajax mancava ancora un gesto simbolico, ed eccolo qui.
Detto Urigno, e gol! Gol dell'Ajax!
Il 20 maggio 1973 la Juventus ha vinto il più avventuroso dei suoi primi 15 scudetti. Il Milan di Nereo Rocco, reduce da una tremenda battaglia al mercoledì sera in finale di Coppa delle Coppe contro il Leeds, si è schiantato la domenica pomeriggio in quella che passerà agli annali come la fatal Verona.
La Juventus in questo momento è virtualmente campione d'Italia.
I resti del diavolo sono stati raccolti strada facendo dalla Juventus, che ha sbancato l'Olimpico di Roma con un tiro da fuori di Antonello Cucurreddu, che si è infilato sotto la traversa per effetto di un movimento stile acque del Mar Rosso della difesa giallorossa. Forse è preoccupata da un possibile inserimento nella corsa scudetto della Lazio, nel frattempo sconfitta a Napoli. Tale è l'emozione che si è scomposto persino un giocatore da poker come l'avvocato Agnelli, che qualcuno ha visto seminare scompiglio con la sua 500 tamponando tutte le auto in sosta nel parcheggio dello stadio come Woody Allen per le strade di Los Angeles nel film di Io Annie. 10 giorni dopo, il 30 maggio 1973, c'è Juventus-Ajax. Magari l'euforia di Agnelli derivava anche dal pensiero stupendo di poter fare doppietta, scudetto e Coppa Campioni, come mai nell'album di famiglia. 40.000 juventini calano su Belgrado, nella prima grande migrazione della storia bianconera. Provengono da tutto il paese, incoraggiati dalla breve distanza e inorgogliti da questa squadra mai così italiana nel senso più ampio del termine. Un ragionamento raffinato che sta a monte. Una strategia metodica per far sì che la Juventus torni la fidanzata d'Italia, come negli anni 30. Una squadra in cui si possano specchiare i siciliani, rappresentati da Pietro Anastasi e Beppe Furino, quanto i pugliesi, il leccese Franco Causio, i calabresi, il cosentino Silvio Longobucco, quanto i sardi, Antonello Cucurreddu d'Alghero. In oltre 100 anni mai l'Unità d'Italia ha trovato un riassunto così alto in una squadra di calcio. Potere di mamma Fiat, catalizzatrice di forza lavoro e porto sicuro per migliaia di lavoratori emigrati a Torino che per gratitudine hanno deciso di delirare per il bianconero. Come fosse un'auto dell'anno particolarmente riuscita. Questa Juve è stata assemblata da due fuoriclasse dell'ingegneria sportiva. Uno è Giampiero Boniperti, primo grande esempio di campione in campo e dietro la scrivania. Le cui doti manageriali affondano le radici nel mitologico aneddoto delle vacche di Agnelli. L'avvocato gli aveva promesso: per ogni gol segnato ti regalerò una delle mie mucche. E lui chiaramente sceglieva sempre quelle gravide. Il secondo fuoriclasse si chiama Italo Allodi, il direttore sportivo soffiato all'Inter di Moratti, perché prima di comprare i giocatori bisogna sottrarre alla concorrenza quelli che sanno comprare i giocatori. E Allodi ha subito imbastito con la Roma un maxi scambio che ha portato a Torino Fabio Capello e Luciano Spinosi, due colonne di questa squadra. E poi ci sono gli idoli che vanno in campo. Ognuno di loro ha una piccola storia di tenacia e riscatto sociale ideale per illuminare gli occhi dei nuovi tifosi. Cocurredo ha stregato la dirigenza juventina con la maglia del Brescia, in una partita di Coppa Italia in cui ha cancellato dal campo Del Sol. Petruzzo Anastasi è arrivato dal Varese grazie a un accordo con il presidente Giovanni Borghi, titolare della Inis, nota azienda di elettrodomestici. Per cederlo alla Juve, Borghi ha trattato con Boniperti una fornitura eccezionale di compressori, necessari per il funzionamento dei frigoriferi. Il barone Causio, un impenitente deriblomane con piedi da brasiliano, ha trascorso i suoi 17 anni nell'angusto pensionato di Via Susa e ha dovuto sgomitare tra un prestito e l'altro per guadagnarsi il posto al sole. Deve tutto al tecnico Armando Picchi, che il 25 ottobre 1970 gli ha fatto giocare mezz'ora contro il Milan, decisiva per bloccarne la cessione in prestito nel mercato di novembre. Armando Picchi è il grande dolore che ogni squadra vincente si porta dietro. Un'altra fulminante intuizione di Boniperti, che lo aveva strappato dal suo habitat naturale, l'Inter, con la cui maglia aveva alzato la Coppa dei Campioni 1964 e 1965, per farlo diventare a 35 anni l'allenatore più giovane della Serie A. Ma un brutto giorno d'inverno, a margine di uno Juventus-Lazio, aveva iniziato a sentire un forte e insistente dolore alla schiena. Aveva dato la colpa al freddo, ma era molto peggio. E per lui il fischio finale era arrivato con netto anticipo. Picchi era morto a Sanremo il 26 maggio 1971 per un tumore alla colonna vertebrale. Per proseguire la semina di Picchi, Boniperti non ha scelto un altro condottiero di nome, ma un amico cecoslovacco di vecchia data, Česmír Vykpálek, a cui qualche mese prima aveva affidato la cura del settore giovanile. Vykpálek non è un mattatore alla Elenio Herrera, né un aguzzino alla Heriberto Herrera, campione d'Italia con la Juventus nel 67. Sembra più anziano di quello che è, ha soli 52 anni, e il suo bonario soprannome dice tutto, Zio Cesto. Ma ha visto il mostro in faccia, è scampato ad Dachau, liberato in circostanze misteriose dopo 8 mesi di prigionia, e sa stare al mondo come pochi. L'ideale in una squadra che di galli nel pollaio ne ha già due, Boniperti e Allodi, che per natura saranno destinati a fare poca strada insieme. L'ultimo giro di Allodi è iniziato in prossimità di una semifinale con il Derby County, di cui si è parlato e favoleggiato molto, soprattutto in Inghilterra. Merito o colpa di un grande libro, Il maledetto United di David Peace, sulla favolosa parabola di Brian Clough, lo Special One 30 anni prima dello Special One. Clough quell'anno allenava il Derby e ha sempre ritenuto una rapina a mano armata quello che accadde nella semifinale d'andata, giocata a Torino l'11 aprile 1973. E per una volta vale la pena lasciar parlare il libro, che come vedrete sarà piuttosto crudo. Odi la Juventus, odi la vecchia fottuta signora di Torino, la puttana d'Europa. Ricorderai il suo fetore, il suo tanfo. Lo ricorderai per il resto dei tuoi giorni, il fetore della corruzione, il tanfo del marciume, la fine di ogni bene, l'inizio di ogni male. Ma parole a parte, cos'è successo davvero in Juventus Derby? Clough scrive che la Juventus ha corrotto l'arbitro tedesco con il vecchio centrocampista Haller a fare da tramite. Insinua che nel primo tempo della gara d'andata l'arbitro abbia ammonito apposta 2 calciatori del derby diffidati e perciò indisponibili al ritorno. Racconta di un vero e proprio agguato ai danni del suo vice Peter Taylor, che nell'intervallo si era avvicinato all'arbitro vedendolo conversare fitto fitto con Haller. Taylor, scrive, sarebbe stato preso a pugni nelle costole anche dagli addetti di sicurezza del comunale. Un episodio che la stampa italiana, a onor del vero, riporta in modo differente, come fa per esempio il Corriere della Sera. un incaricato del servizio d'ordine del comunale, che non aveva riconosciuto Peter Taylor, tentava di fermarlo in qualche modo. A questo punto Taylor sferrava un pugno verso l'incaricato, che però schivava il colpo, abbassandosi. Il pugno finiva così sul volto dell'innocente Haller, che si trovava alle spalle dell'incaricato. Nasceva un piccolo tafferuglio. Haller rispondeva per le rime, ma interveniva Lodi, che, sia pure a fatica, riusciva a sedare un inizio di rissa. Il Sunday Times accuserà Lodi di aver tentato di corrompere anche l'arbitro della partita di ritorno, il portoghese Lobo. Ma l'inchiesta dell'UEFA presieduta da Artemio Franchi non porterà nulla e Lobo fischierà comunque un rigore a favore del derby. Ad ogni modo, anche per queste cose, Lodi finisce nel mirino di Boniperti, che secondo tradizione della casa agisce col silenziatore. E dall'estate 1973 inizierà a lavorare a Coverciano, come responsabile del settore tecnico della Federcalcio. La Juventus si è guadagnata la prima finale di Coppa Campioni della sua vita esibendo una grande solidità difensiva, con appena 4 gol in 8 partite subiti dal nuovo portiere appena arrivato da Napoli. Un altro colpo effetto di Allodi, trattandosi di un certo Dino Zoff. Ha 3 attaccanti di primissima qualità, molto diversi per caratteristiche e perfettamente intercambiabili. E per la finale di Belgrado, la pazza idea di Vikpalek è schierarli tutti insieme. Altafini, Bettega e Anastasi. Un'idea molto coraggiosa, che probabilmente proviene da Boniperti, desideroso di mostrare all'Europa che questa Juventus è tutt'altra cosa rispetto al cliché catenacciaro propugnato dalla nazionale di Valcareggi, e anche dall'Inter che l'anno prima a Rotterdam ha subito mostrato i polsi al debordante Ajax, consegnandosi a sua maestà Cruyff. Per arrivare al 30 maggio, col vento in poppa e capitalizzare l'euforia dello scudetto, Boniperti si dedica a una sfrenata captatio benevolenze presso il popolo jugoslavo. Nei giorni precedenti si fa intervistare da qualunque giornale locale, presentandosi persino a una battuta di caccia con Vujadin Boskov, CT della nazionale. Il pensiero proibito sta diventando una convinzione, quest'Ajax si può battere. Il giorno prima la stampa di Torino chiede un pronostico ai giocatori. La scaramanzia non l'hanno ancora inventata. Tutti i giocatori prevedono una vittoria nei 90 minuti. Addirittura Furino, spronato dal verbo presidenziale, pronostica un 4-3. L'unico che mostra prudenza è ovviamente Dino Zoff, che si ferma sull'1-1. Questo atteggiamento, simile a quello degli inglesi quando cantano It's Coming Home a ogni europeo mondiale, accompagnerà la Juventus in molte delle sue finali perse. Certo, a valutarlo oggi, con mezzo secolo di acqua sotto i ponti, sentirsi alla pari di una delle squadre di club più forte di tutti i tempi, come era quell'Ajax, è una mezza follia. I proclami di modernità di Boniperti fanno comunque un po' cazzotti con la location scelta per il ritiro prepartita. La fortezza di Petrovaradin, la Gibilterra del Danubio. Un maniero bunker da 12 ettari fuori da Novi Sad, che comprende anche 16 km di tunnel sotterranei. Una clausura. Gli olandesi, invece, si comportano da olandesi e arrivano a Belgrado quasi all'ultimo giorno utile, con generoso seguito di biondissime mogli e fidanzate, alloggiando all'ottavo piano del centralissimo Hotel Jugoslavia, una Babilonia di 800 stanze, 4 ristoranti, casinò, bar e anfiteatri. La Juve cerca di vederci un segnale di ottimismo. Eccoli, sono troppo spavaldi, li faremo vedere noi. L'unico velo di preoccupazione riguarda le condizioni di Francesco Morini, il possibile guardiano di Cruyff, che però, nell'ultima partita di campionato, ha riportato uno stiramento all'alluce con versamento di sangue che ha creato un ematoma interno. E il ragazzo fatica anche ad appoggiare il piede per terra. Ma chissà se è vero. Serpeggia il dubbio della pretattica. Invece, le parole più vere e profetiche saranno pronunciate dal più insospettabile, ovvero da Vikpalek, che alla vigilia svela in anticipo la chiave della partita. Dell'Ajax temo il primo quarto d'ora, passato quello si calmeranno. È difficile e forse anche sbagliato incasellare l'Ajax in un sistema di gioco, ma potremmo definirlo una specie di 4-3-3 che va disegnato per corsie. Per 10 undicesimi è la stessa formazione che ha vinto l'anno prima a Rotterdam contro l'Inter. L'unica novità è Johnny Rep, 21 anni, alla destra dal debordante atletismo che ha preso il posto dell'anziano Swart, 35 anni, ormai scavalcato dalle gerarchie. La Juventus si schiera con un modulo speculare nei numeri, ma non certo nell'interpretazione. Salvadore è libero bloccatissimo, Morini, imbottito di antidolorifici, è lo stopper. Giocano terzini Marchetti a destra e Longobuco a sinistra. Furino è la dinamo di centrocampo, affiancato da Capello e da Causi a destra, con il sorprendente tridente composto da Bettega, Anastasi e Altafini. La prima finale di Coppa Campioni della storia della Juventus dura meno di 5 minuti. Rep stacca altissimo, molto più alto del diretto oppositore, e con la testa disegna una parabola che scavalca Zoff e va a morire nell'angolo alto della porta. Il resto è contorno, e nemmeno così prelibato. Se già in diretta i telecronisti inglesi non hanno problemi a definire la finale disappointing.
And here is Belgrade tonight after a disappointing final. They've beaten another Italian side, Juventus, by one goal to nil.
Nessuno ancora può immaginarlo, ma quella dell'Ajax è una specie di festa d'addio. L'allenatore rumeno è un furbacchione che ha compreso che il modo migliore per restare in sella è allentare il più possibile le briglie a tutti questi cavalli di razza. Ma troppa libertà ha finito per sfilacciare il gruppo storico. Da mesi sta serpeggiando un leggero malanimo verso il divo Cruyff, che da parte sua ha già ricevuto le prime lusinghe da Barcellona, dove adesso allena il suo vecchio mentore, Rinus Michels, e si era promesso al Barça già nel 1970. La goccia che farà traboccare il vaso sarà l'episodio estivo del declassamento da parte dello spogliatoio, che dopo una votazione gli toglierà la fascia da capitano. E a livello di testa, gli altri campioni si considerano tutti all'altezza di Cruyff e alimentano la propria arroganza con i risultati. Hanno umiliato prima il Bayern ai quarti e poi si sono messi a palleggiare al Bernabeu. Sentono di meritarsi la terza coppa di fila e il gol di Rep al quarto minuto della finale gli dà la certezza che la partita è finita. E così sarà. Nelle pagine del giorno dopo trovano spazio la delusione, la disillusione, persino il fastidio per la montagna che ha partorito il topolino. Pochi coraggiosi riescono addirittura a prendersela con l'Ajax, perché ha addormentato la partita con il possesso palla, senza voler infierire su una Juventus paralizzata dalla tensione e poi dallo scoramento di non riuscire a combinare niente. La presunzione di Vikpalek non ha pagato. Anastasi è incappato nella peggior partita della stagione e ancora peggio ha fatto Bettega, che ha appoggiato tra le braccia di Stui un colpo di testa che in altri momenti avrebbe sfondato la rete. Altafini aveva risolto con una doppietta la finale Milan-Benfica del 1963, ma 10 anni dopo è dovuto scendere a patti con la carta d'identità. Quando Vikpalek si è visto costretto a modificare il corso degli eventi con le sostituzioni, in panchina non c'erano che Cucurreddu, il più in forma gettato in campo per un impalpabile Causio, e il vecchio Haller. Il senso di inadeguatezza si è prima impadronito della testa e poi delle gambe dei giocatori, montando insieme al brusio di insoddisfazione degli spettatori neutrali del Maracanã e ai mormorii di delusione dei 40.000 italiani. Una finale non giocata è un boccone amaro da buttare giù. Molti di loro commetteranno in buona fede alcuni errori ricorrenti del tifoso juventino. La ricerca insistita e razionale di una qualche spiegazione, la caccia al colpevole, la distribuzione ingenerosa di fardelli e responsabilità. Non potendo troppo scalfire un portiere già monumentale come Zoff, una specie di damnatio memorie, colpirà il pesce piccolo Silvio Longobuco, quello che si è fatto saltare in testa da Rep. Come comprensibile forma di autodifesa, Longobuco giurerà per sempre di aver subito fallo, il che dalle immagini televisive proprio non si nota. A fine partita, mentre gli juventini si mettono in fila silenziosa verso il primo di tanti patiboli europei, quelli dell'Ajax sfilano con una nonchalance che fa impressione, con aria annoiata, stanca per le troppe vittorie, portandosi a spasso la coppa come un carrello del supermercato.